vogliamo raccontare, benedetto sia il Signore che era e che sarà, benedetto sia. Il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava e ci dona un nuovo. Amen. Voi sapete che la vita di nostro Signore Gesù Cristo è stata sempre sottoposta agli attacchi dei demoni, sotto forma di scribi, di farisei, di pubblicani, di sacerdoti, erano sempre là a combatterlo. Ha detto Gesù, capitolo 18, capitolo 15, versetto 18 di Giovanni, se l'hanno fatto a me lo faranno anche a voi. Ora a me purtroppo mi capitano le stesse cose, che vi devo dire? Ma sempre con menzogne manifeste, menzogne. Poi vedo che molte anime sono più disponibili ad accettare la menzogna, la credono subito, perché gli dà un appagamento, perché nel loro cuore c'è un verme spirituale. Quindi quando sentono la menzogna sentono quasi la giustificazione delle loro visioni. E difatti quelli che sono corrotti nel cuore amano la menzogna e non cercano la verità. Ora c'è un ultimo episodio su di me che lo voglio dire per combattere insieme il male, prima che il male vi tocchi e vi offenda, perché il male è di un'attività perfida e costante. Una delle ennesime porcherie dette contro di me. Perché le dicono contro di me? Perché se uno crede, perde la fiducia su di me, e perdendo la fiducia su di me, perde la fiducia sul mandato, perde la fede, e perde il rapporto con Dio. Quindi su di me si gioca una partita piuttosto forte. Ora io non lo faccio per difendere me, che non ho motivo di difendermi, lo faccio per difendere il ministero e difendere voi, fratelli. Voi cercate di stare attenti a quello che vi dico. Io lascio un pochino accomodare. Vi ricordate, Giovanni cadde ai piedi del Signore quando lo vide in mezzo ai 20, cioè ai 7 candelabri? E poi lo toccò con la mano destra, ma ancor prima la Bibbia dice che nella mano destra ha i 7 angeli delle 7 chiese. Quindi prima di toccare lui con la sua mano, tocca con i 7 angeli il corpo di Giovanni. Ora, se si inficia il mandato di Dio, si rompe la potenza spirituale e le anime che prima credevano nel mandato e trovavano benefici spirituali, liberazioni, guarigioni, avendo Satana messo insieme contro il mandato, non riceveranno più né guarigioni, né benefici spirituali, né liberazioni, né l'unzione della parola di Dio. Ora, tutto questo Satana compie con abilità una manovra e un gioco perfido, tant'è che nella Bibbia Gesù Cristo dice: negli ultimi giorni, se non fosse possibile, sarebbero ingannati anche gli eletti. Vedete di quale perfezione spirituale maligna opera Satana? Con la seduzione. E l'obiettivo non è quello di inficiare né Massimo, né Pietro, né Demetrio, né Peppe, è di inficiare me, la mia persona. Perché è quella che gli fa gli occhi così. Allora fa di tutto per guastare la mia persona ai vostri occhi per potervi poi possedere non protette dal mandato. Questa è la macchinazione satanica. Ora, l'ultima che ho sentito è che io sono stato cacciato dalla polizia. Io servivo nella pubblica amministrazione, ero dirigente a 43 anni, a quest'ora ero dirigente superiore, prossimo per dirigente generale, e dicono che io sono stato cacciato. Ora, per grazia, la verità è conservata in atti, in documenti, ma i detrattori dicono le menzogne, e le menzogne a chi toccano? A coloro che hanno il cuore pronto a ricevere la menzogna per giustificare le loro posizioni. Fratelli, non vi fate vincere dal male, non c'è una posizione migliore di quella con Gesù Cristo, perché volete perdere l'anima? Dice Gesù addirittura: chi non odia padre e madre per amore di me non è degno di me. Avete mai sentito me parlare male di qualcuno, per favore? Mi avete sentito parlare sempre in difesa delle maligne accuse che mi rivolgono io? Proprio come nostro Signore Gesù Cristo, sono attaccato costantemente dai falsi religiosi, dai farisei, dai pubblicani, dai sacerdoti del Tempio, dal popolo, continuamente. E ogni tanto quando prego dico: Signore, mi è toccata la tua sorte, che devo fare? Però devo difendere voi, fratelli, perché se Satana rompe il rapporto di fiducia con me, vi toglie di mezzo alla potenza dello Spirito Santo, vi toglie il contatto con Cristo. Allora sono qua a difendere la Chiesa, le anime vostre. Quando dicono che io sono stato cacciato dalla polizia, allora io vi invito, chi vuole venga e io gli darò una copia del decreto del ministro dell'interno sulla mia persona, e quando sono andato via dalla polizia mi hanno dato la medaglia d'oro al merito di servizio. Primo, la medaglia d'oro al merito di servizio non si dà a una persona che si piglia a calci in culo e si butta fuori. Si dà una persona che ha fatto il suo servizio nel modo migliore ed è riconosciuto dal massimo, dal vertice del ministero. Insomma, se Satana riesce a confondere le menti e a inficiare pure il valore di un atto pubblico, sono le menti pagate e assatanate. Quindi, allora io perdo la speranza di che andate col diavolo e fate quello che volete. Ma io vi do la prova che i vostri Satana che vi aggrediscono sono falsi e bugiardi. Primo, un documento. Vi posso dare le mie note caratteristiche. Le mie note caratteristiche erano al massimo, cioè eccellente. C'è mio fratello che ha 53 anni, 54 anni, al Ministero dell'Industria e Commercio, che è vice dirigente ma ancora non è dirigente. Io a 43 anni ero dirigente. Vuol dire che l'amministrazione aveva un buon concetto di me. E poi non mi hanno cacciato perché mi hanno dato la medaglia d'oro. Venite, vi faccio la fotocopia e ve la do. E andate dai passodetti del diavolo e dite: andate a dire le vostre menzogne ai vostri demoni. Non uccidete la mia anima. Mio figlio Giovanni lavora in polizia. Sarebbe entrato se suo padre era una carogna. Sarebbe venuto a Reggio se suo padre fosse stato cacciato dalla polizia. Lucio, che sei un ispettore, sarebbe venuto. Mai. Mio figlio è a Reggio, qua. Perché io dal ministero, dai vertici, sono reputato un dirigente degno. Gli sporchi figli di Satana amano dire le bugie proprio per rompere la mia immagine di servo di Dio. Io ve lo dico, perché non permetto al diavolo di vincere. Ma se voi volete ascoltare il diavolo, anziché me, siete responsabili dell'anima vostra. È chiaro? Chi vuole i documenti per dimostrare che io ero uno dei migliori dirigenti della polizia, venga da me, gli faccio le fotocopie e se le tiene. Chi vuole è libero, invito tutti, farò fotocopie per tutti. Detto questo, chiudo la partita, perché vi ho inserito l'antidoto contro quest'ennesima menzogna. No, non vanificate. Lasciate il mio merito spirituale al Signore. Apocalisse capitolo 2. Io conosco delle persone che vanno in giro, io non ho mai parlato male di loro. Non li ho cacciati io, non li ho fatto male io, hanno fatto male a me. E sono alla ricerca spasmodica di trovare elementi per dire che io sono un criminale. Cioè non ci dormono la notte, ci vivono di giorno. Vanno cercando elementi a tutti i costi e cercano menzogne. Poi trovano Satana che si dice le menzogne. Ma non è colpevole Satana, Satana fa il suo lavoro. Sono colpevoli loro che vanno alla ricerca del male a tutti i costi. Io per l'ennesima volta mostro le loro menzogne. Però sareste colpevoli voi, davanti alla verità che vi ho detto e vi dimostro, seguire le loro menzogne. Capite chi sono? All'angelo della chiesa di Efeso scrive, e io non mi sono messo a dire queste cose, ascoltate un'altra cosa, in un cantuccio, attenzione, io lo sto dicendo in una trasmissione video su internet che possono vedere tutti dalla A alla Z, dal ministero all'ultimo, lo possono ascoltare in ogni tempo perché le mie prediche restano là. Quindi mi espongo, potrei dire la menzogna e poi potrei falsificare altre. Se venite vi do gli atti firmati dal ministro Napolitano. Basta. Gloria a Gesù Cristo. Io non mi voglio vantare perché mi fa schifo vantarmi, ma mi devo difendere da questi sporchi demoni. Che devo fare? Conoscetele dai loro frutti. All'angelo della chiesa di Efeso scrive, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi, che hai messo alla prova coloro che si chiamano apostoli e non lo sono. E li hai trovati mendaci. Perdonate, è più forte, non ce la faccio, vi devo dare un'altra informazione. Se sentite qualcuno, fategli una scommessa. Pagherò, se perdete voi, pago io. Fate la scommessa con tutti i milioni di euro che volete. Vi vendo tutto. Fatela, dice, scommettiamo. Se hai ragione tu, 100.000 euro. Se ho ragione io, tu li dai a me. Poi venite, io vi do i documenti. Se perdete, pago io. Se vincete, non voglio una lira da voi. Vedete, neanche tutti voi. Ma dite, tu sei sicuro di queste cose che dici? Facciamo una scommessa e andiamo a vedere. E vedrete che puzzano subito intorno, perché vanno a diarrea. Vabbè, poi cercate di seguirlo. Combattete l'opera di Dio. I servi di Satana sono così affermati e accalorati e noi siamo così tiepidi. Io vi ho detto la verità e ne rispondo anche economicamente. Fate le scommesse, venite da me, io vi do i documenti. E vedrete quanto cattivi, malvagi e falsi sono. Ora stiamo leggendo la lettera di Efeso. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, se no io verrò da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Nelle ultime due prediche abbiamo iniziato l'Apocalisse e abbiamo trattato il capitolo 1, dove abbiamo visto, e lo dobbiamo fare il riassunto delle puntate precedenti, fratelli, non è una vacuità, un qualcosa in più che non serve. Non solo serve a ristabilire i concetti dati, ma ogni volta che ne parliamo altri scenari implementano l'argomento, lo completano sempre di più. E voi sapete bene quello che vi ho detto. L'Apocalisse è il libro dei servi di Dio. Io vi dicessi, quanto tu hai ritenuto delle prediche precedenti, cosa mi rispondereste? Quanto hai ritenuto? Ricordi un briciolo delle due prediche precedenti su questo argomento? Ricordi dunque qualche cosa? Se ricordi, qualcuno ha scritto dentro di te. Chi non ricorda nulla ha intorno a sé spiriti demoniaci che gli rubano la parola. Vi ricordate la parabola del seminatore che uscì a seminare e seminò su quattro tipi di terreno? Il primo era una strada, andarono gli uccelli e mangiarono il seme. E cosa spiegò il Signore? Il diavolo è arrivato là e ha rubato la parola. Allora, quando non ricordate, quando vi sfugge l'argomento, c'è uno spirito nemico che sta intorno a voi e vi fa questo male, vi ruba la parola. Perché il vostro cuore l'avete lasciato calpestare dai demoni. Non dovete permettere ai demoni di calpestare il vostro cuore e ridurlo a una strada. Una volta le strade non erano bitumate, ma erano sentieri frequentati, calpestati. E a furia del passaggio, del calpestio, allora la terra diventava strada. E colui che calpesta i cuori e li rende incapaci di ricevere le scritture è il diavolo. E non solo calpesta i cuori, ma poi va a rubare il seme che scende in quel cuore. Ecco, noi facciamo una verifica. Chi non ricorda nulla delle due prediche precedenti? Alzi la sua mano, pregheremo per lui. Ma noi chiediamo al Signore, Signore, manda la tua parola. Ho sentito pregare questo. E io ho detto amen a quella preghiera. Sono d'accordo, Signore, questa sera manda la tua parola. Non perché predico io comunque parola di Dio, è Dio che deve mandare la sua parola attraverso di me. E io sono il primo a dire, Signore, manda la tua parola, altrimenti non serve la mia azione. E io sento nel cuore, ho mandato la mia parola per guarirlo. E io credo fermamente. Credo nelle scritture e credo nel ministero che Dio mi ha dato. Altrimenti sarei presuntuoso a stare qua per predicarvi la parola di Dio. Io ho i segni del ministero per prove, per miracoli, per combattimenti che ho avuto, sto avendo, che ho sostenuto e sostengo. E che vinco nel nome del Signore. Molte volte prima che affronto un combattimento Dio arriva e a persone che nemmeno si immaginano delle profezie. E afferma il mio ministero. Poi arriva il combattimento. Erano state vaccinate dalle profezie salvate da Satana. Dio sapeva che altrimenti Satana le avrebbe vinti e prima che arrivasse la lotta ha mandato le profezie. Questi confermano il mio ministero. Ora, la conferma del mio ministero, oltre a tutto questo, siete voi che mi amate e amate la mia predicazione. Perché io non sono qua a mandare lettere o fare telefonate, per favore stasera vieni, se vieni per un mese ti do 50 euro. Non le avrei tanti euro da dare. Ma il vostro amore per ciò che io predico che vi fa essere presenti qua. E la vostra fede nel mio mandato ministeriale che vi fa stare qua. Altrimenti sareste delle spie nemiche. Perché, fratelli, è vero, noi siamo in un combattimento spirituale. O siamo guerrieri o siamo spie. Io ringrazio Dio perché io vi amo tutti. Quindi non credo che ci sono spie. E se ci sono spie, non sono io che li caccio. È Dio che li manda via. Nella mia vita, molti fratelli mi conoscono da molti e molti anni, sanno una cosa, una, che io non ho mai cacciato nessuno. Ma quando mi hanno fatto sempre male, sempre male, sempre male, mi hanno odiato, poi è giunto il momento che loro sono andati via. Perché il diavolo li ha confusi in maniera tale da portarli via. E noi ci siamo liberati dalle spie spirituali. Ma io so che se voi siete qua a motivo della predicazione della parola di Dio. Perché non ci sarebbe altro motivo. E a motivo della predicazione della parola di Dio, molti tra di voi hanno testimoniato di aver ricevuto guarigioni, liberazioni spirituali e doni dello Spirito Santo. Ora tutto questo non lo faccio io, ma è Gesù Cristo che è in mezzo a noi che conferma la parola che io vi predico, con segni e miracoli. Ora noi tutti dobbiamo capire che nella Chiesa, in mezzo alle Chiese, c'è Gesù. E nella Chiesa, in ognuna delle sette Chiese, il primo argomento di ogni Chiesa è Gesù Cristo. In mezzo alle sette Chiese, dice Giovanni, io vidi un figlio d'uomo, uno come un figliolo d'uomo. E poi ne descrive le caratteristiche. E io vorrei, perché così vuole lo Spirito Santo, che tutti noi vedessimo per lo Spirito, mediante la parola, colui che è in mezzo a noi. Lo vedessimo così come lo Spirito di Dio ci dice. Lo voglio riassumere di nuovo, mi dà gioia riassumere la visione del Signore. Vidi uno come un figlio d'uomo, aveva una veste bianca fino ai piedi, di lino, e aveva una cintura d'oro all'altezza del petto. Aveva i capelli bianchi come candida lana. E gli occhi rossi, come fuoco, e i piedi brillanti come il terzo rame. La sua voce era come il fragore di molte acque, e nella mano destra teneva sette stelle. dalla sua bocca usciva una spada affilata a due tagli. E il suo volto era risplendente più del sole a mezzogiorno. E quando io l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto. Egli mi toccò con la mano destra e mi disse, scrivi. Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto ed ecco, ora sono vivente nei secoli dei secoli. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. Così si presenta il Signore. Queste sono le caratteristiche che io esaminerò insieme a voi in un altro momento. Ora voglio andare avanti. Ora abbiamo visto. Cosa ha visto Giovanni? Voglio continuare con la visione delle chiese. Ricordiamoci un fatto. Giovanni non può vedere cosa avviene nel cielo se prima non vede bene le chiese. Giovanni non può vedere Gesù Cristo se prima non vede i candelabri. Ecco i candelabri ed ecco colui che passeggia in mezzo ai candelabri. Ecco il contatto. Perché quando siamo nelle chiese, il nostro contatto è con Gesù Cristo. Anche Giovanni ha il contatto con Gesù. Non dice che tocca un candelabro, no. Viene toccato da Gesù. Dalla mano destra dove ci sono le sette stelle. E riceve da Gesù un messaggio, io sono. Chi è Gesù per le chiese? Gesù per le chiese è quello che Gesù stesso ha dichiarato. Il primo e l'ultimo, il vivente, cui morto e sono tornato in vita e vivo nei secoli dei secoli. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. Questo è Gesù. Il primo e l'ultimo, il vivente, il risorto, il potente. Lo vogliamo ripetere? Chi è Gesù? Il primo e l'ultimo, il vivente, il risorto, il potente. Lui vuole che la Chiesa creda in Lui con questi quattro elementi. Più di ogni altra cosa. Quando ci dice il primo e l'ultimo, non c'è nulla che per noi deve iniziare senza Gesù e non c'è nulla che per noi si può concludere senza Gesù. Questo è il tempo della nostra scelta, fratelli. Presto il Signore torna e rapirà la sua Chiesa. Chi sta nei candelabri, chi sta nella Chiesa? Sarà rapito. Egli comunica il suo messaggio ai suoi servi che stanno nelle chiese. Per quello che ci dice l'Apocalisse, non esiste un servo di Dio se non nelle chiese. Dice sì, ma c'è l'eremita sulla colonna della Cappadocia. Perché alcuni eremiti si mettevano e si facevano cadere addosso piogge, passare vento, sole, stagioni, là in meditazione. Dio non rapirà quelli. Rapirà coloro che stanno nelle chiese. Che stanno nella chiesa. Non rapirà coloro che sono isolati e vivono nelle grotte. Ma rapirà coloro che sono sale della terra, luce del mondo, sale che si mischia con la minestra, e che tocca ogni tipo di ortaggio che va nella minestra e non indaga, non giudica, ma opera un servizio da sapore. Noi non giudichiamo, noi serviamo. Come Chiesa siamo il sale di Cristo. E nessuno ci può togliere questo vento. Nemmeno Satana e nemmeno tutti i servi e i figli suoi. Perché l'ultima parola la metterà il nostro Dio e li svergognerà tutti uno per uno. Io ti do un consiglio. Stai con Dio per vivere. Non scegliere altro perché morirai. E non lo dico io questo. Lo dice il Signore Gesù Cristo. Quando leggiamo questa prima lettera, questo primo modello di Chiesa, la Chiesa di Efeso, l'inizio è così, all'angelo della Chiesa di Efeso, scrivi. Ora, con chi ha il rapporto primario il Signore? Cosa ci insegnano queste chiese? Io ho visto chiese spaccate da profezie di profeti. A volte sorelle, a volte fratelli, che in chiese dove non c'era il corretto insegnamento dello Spirito Santo, agivano secondo le profezie. Allora un giorno c'era una sorella e ti mollava una profezia devastante per la Chiesa. E in quella Chiesa non c'era nessun rispetto per la parola ministeriale dell'angelo. Così la parola di quella profezia diventava preminente a quella della predicazione. E quella profezia spaccava la comunità, spaccava la Chiesa. Ha Dio questo costume di rivolgersi prima ai membri della Chiesa anziché all'angelo? Bene, fratelli, per 7 volte, ai 7 modelli delle 7 chiese che formano l'unica Chiesa di Dio, il Signore parla con l'angelo della Chiesa, nel bene e nel male. Perché sa che l'angelo può capire e l'angelo deve ubbidire. Ma il primo rapporto è con l'angelo. Questo ci dice la parola di Dio. All'angelo della Chiesa. Vediamo se sbaglia il pastore. Ho detto bene. Vediamo la seconda Chiesa. All'angelo della Chiesa di Smirne. Ancora una volta all'angelo, vero? Terza Chiesa, all'angelo della Chiesa di Pergamo. Quarta Chiesa, all'angelo della Chiesa di Tiatiri. Quinta Chiesa, a quell'angelo che dice, tu hai nome di vivente ma sei morto. Eppure è l'angelo di quella Chiesa. E Dio parla con quell'angelo. All'angelo di Filadelfia, all'angelo di Laodicea. Poi parla anche dei membri delle chiese. Ma sapete a chi dice dei membri delle chiese? All'angelo. Io non vi voglio predicare un evangelo diverso. Paolo, capitolo 19 di Atti, mentre predicava, permetteva ai fratelli di leggere insieme a lui le scritture, dice così la Bibbia, per vedere se le cose stavano così. Stiamo leggendo le scritture? Stanno così? Allora noi obbediamo alle scritture e alla predicazione secondo scritture. queste cose. Prima parla l'angelo, ma quando parla l'angelo, lui si presenta. Non lascia all'angelo di interpretare, chissà, chi lo sa, se è stato Dio oppure no, ma si presenta. E noi guardiamo in tutte le sette chiese, parla l'angelo e lui si presenta. Io sono. Tu sei l'angelo, io sono Gesù. E come si presenta? Si presenta con gli elementi che sono indicati nel capitolo 1 quando Giovanni lo vede in mezzo alle sette chiese. Unica realtà, ma per ogni chiesa si presenta con uno dei punti di questa realtà, ovvero queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella mano destra, vi ricordate? Nell'immagine c'era figlio d'uomo con le sette stelle nella mano destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, vi ricordate dove lo vide Giovanni? Camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non cita tutta la sua figura, ma cita due punti. Dice, io sono colui che, e dice, tu ti devi ricordare quello che io ho mostrato a Giovanni e che Giovanni ti ha fatto sapere con un libro. Scrivo le sette chiese, le sette lettere, ma mettile tutte su un libro, vi ricordate? Quindi questo libro dell'Apocalisse va letto con ordine, proseguendo dal principio alla fine, non a caso, non come il pappagallo che cerca la fortuna tirando fuori un bigliettino, non pigliando la Bibbia in Apocalisse, aprendo un cocoio coio, ma seguendo il procedimento illustrativo col quale il Signore ha mandato la rivelazione a Giovanni. E in primo luogo ci ha fatto vedere i candelabri, e poi ci ha fatto vedere colui che passeggia in mezzo ai candelabri, e ci ha dato la sua descrizione. Ad ogni chiesa cita gli elementi della sua persona. Così, raccogliendo la sua presentazione alle sette chiese, vediamo riformare quasi tutta l'immagine di Gesù. Che cosa ci fa capire questo? Che Gesù è nelle sette chiese e le sette chiese unite riformano l'immagine di Gesù. Cioè per formare l'immagine di Gesù non deve mancare neppure una chiesa. Così io non denigrerò nessuna chiesa, non condannerò nessuna chiesa, che si mettono il fazzoletto non se lo mettono, che portano la croce non la portino, che parlino in lingua non parlino in lingua. Non sarò io il loro giudice. Non sarò io a cercare di staccare un pezzo della figura di Cristo per sminuire Cristo. Lui è nelle sette chiese. Io le onorerò come oggetti d'oro prezioso. Non sarò io a criticare e a giudicare. Se quelle delle ali non sono d'accordo con me, finché non entrano nel personale, nella cattiveria maligna, io sono d'accordo con loro, perché non saranno i piccoli elementi di distinguo che manderanno me o loro all'inferno. Gesù ha salvato me e loro dall'inferno. Certo, con le cattiverie non daranno buona testimonianza, ed è un fatto di chi dice le cattiverie. Ma io non mi sono mai permesso di dire cattiverie, non ho mai trovato uno delle avi al quale ho parlato e ho cominciato a dire, ma nelle avi fate schifo, siete dell'inferno, venite dall'inferno, avete un malattio infernale. Davanti a Dio mai detto una cosa del genere, anche se l'ho sentito dire su di me. Io non sminuirò le sette chiese. Io voglio fare parte di una chiesa, in mezzo alle sette. e ho scelto il modello di Filadelfia, il modello dell'amore fraterno. Dovete sapere, fratelli, che ci sono prediche conservate su internet, sono venuti pastori beneati qua, in questa santa comunità, ed io li ho fatti predicare. Lasciare la predicazione significa fare dare la propria visione dottrinale ai propri membri. Io sono entrato nelle chiese evangeliche ADI, nessuno mi ha fatto predicare. Non per questo, se viene un pastore evangelico delle ADI, io non lo farò predicare, lo farò ancora predicare. Io ho una visione diversa da loro. E non per questo li condanno. Io vorrei che loro non condannassero gli altri, non come voglio io, ma come vuole Gesù Cristo. Dobbiamo apprezzare e amare le chiese, anche nella loro diversità. Se noi guardiamo le sette chiese di Apocalisse, sono sette diversità. Non ce n'è una uguale all'altra. Sette modelli, sette chiese, sette diversità. E poi il Signore incomincia a parlare della Chiesa all'angelo. Io conosco le tue opere, la tua fatica. Dio, se voi notate, non è come noi, che quando andiamo a vedere certe cose incominciano a guardare il male per il male per il male. Dio incomincia a vedere il bene, guardate come inizia. Eppure abbiamo fatto una sintesi l'altra volta. Efeso è la chiesa scaduta. Da questa sintesi potremmo trovare tuoni, lampi, grandine, terremoti, fulmini. Da questa sintesi ne potrebbe scaturire il negativo, ma guardate come dice il Signore. Conosco le tue opere, la tua fatica incomincia dal bene. Io so che l'ho fatto con Efeso, lo fa anche con la mia persona. E lo fa anche con tutti coloro che predicano il nome del Signore, si chiamino essi pentecostali, evangelici, protestanti, chiunque nomina il nome del Signore e ha nel cuore il desiderio di annunciare la parola di Dio, il Signore inizia con l'onorarlo. E anch'io voglio imparare dal Signore, perché il mio maestro non è un uomo né una scuola biblica, fratello, né io vi ho insegnato ad ascoltare uomini o scuole bibliche, ma il nostro maestro è Gesù Cristo. È in Apocalisse Gesù che parla e noi vogliamo imparare da Lui. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. A me vi sembra un buon angelo. Quante belle cose che ha. In più, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci. E hai costanza, e hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Ed io non mi sono stancato. Se viene qualunque pastore evangelico, come stanno venendo, quando vengono e mi dicono pastore, li onoro. Dico, viene e predica. Anche se a volte concludo io, ma li onoro facendogli predicare la parola. Anche se con me non l'hanno mai fatto. Dice, tu continua a farlo, certo, ma io mica lo faccio per imitazione a un uomo, altrimenti non le farei predicare neppure io. Io lo faccio per onorare Dio, il suo insegnamento, la sua parola, la sua chiesa. Tutti vanti di essere un ministro? Predica, poi quando vedo che nella predicazione non è un ministro, a volte mi alzo, dico, fratello, fermati. Non lo disonoro, ma lo interrompo. questo dobbiamo imparare anche noi. Dobbiamo imparare, leggendo la Scrittura, ad imitare Gesù Cristo. Dobbiamo cogliere gli insegnamenti che la Scrittura ci dà intorno al nostro esempio perfetto. Poi dice, versetto 4, ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Eppure sopra, avete visto? Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma qual è il primo amore? Ma qual è il primo amore? Lettera di Giovanni, capitolo 3, prima lettera. L'avete trovato? Andiamo al versetto 13. Non vi meravigliate se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, poiché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Il problema di coloro che non amano i fratelli non è di andare all'inferno. Il problema è di vivere nell'inferno. Chi odia il fratello non ha in sé la vita eterna. E chi non è con me è contro di me. Se non ha la vita, dentro ha la morte. E la morte è l'inferno. Desiderosi di sentire parlare male, venderebbero l'hanno già venduta, ma la rivenderebbero miliardi di volte, pur di sentire il male contro figli di Dio che loro odiano. Dice la Bibbia, loro non hanno la vita. La vita è andata via da loro. Noi amiamo la vita. Noi non faremo quello che fanno loro. Voi sapete quanti parlano di male di me. Non sentite mai che io parlo male di loro. Mai che io inizio a esporre, ah, tu sei di quella comunità. Male per male, il tuo pastore è un criminale, un mascalzone. Nella mia vita mai parlato così. Ma mai lo farò, grazie a Dio. Io ringrazio pure lo Spirito Santo che mi dà nel cuore la forza di non farlo e di non rispondere alle offese col loro metodo. Se io affermo certe cose, come l'Apostolo Paolo l'ha affermato nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12, quando dice, se io mi devo difendere allora diventerò pazzo, mai l'avrei detto, ma devo difendermi allora divento pazzo e vi dico queste cose. Io lo faccio per difendere il ministerio che vogliono distruggere, perché distruggendo il ministerio distruggono la vostra fede e il vostro rapporto con Dio. Se qualche volta parlo è solo per difendere l'opera di Dio. Ma nella mia vita mai ho attaccato uno, mai. Né lo farò. Né replicherò mai con i loro metodi, perché i loro metodi distruggono la vita eterna che è nel cuore dei cristiani, che seppure hanno ricevuto la vita eterna, odiando i fratelli, l'hanno distrutta. Come dice Giovanni, sono senza la vita eterna. Versetto 14, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è un omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Ora ascoltate questo versetto. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che gli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Da dove abbiamo conosciuto l'amore noi, fratelli, il vero amore? Dal fatto che Egli ci ha amati per prima e ha dato la sua vita per noi. E noi dobbiamo somigliare a Lui. E quando è che Lui ha dato la sua vita per noi? Quando eravamo bravi? Quando eravamo pentiti e ravveduti? Dice Efesini, al capitolo 2, al versetto 1. Quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, ed eravamo per natura figli dell'ira. Se nel nostro cuore rimane l'amore per i fratelli, noi siamo da Dio e di Dio. Se non abbiamo amore per i fratelli e abbiamo un perfido spirito che coglie ogni occasione per parlare male dei nostri fratelli, che siano metodisti, presbiteriani, anglicani, pentecostali, noi dobbiamo incominciare ad amare la Chiesa nelle sue diversità. Dio è il giudice della Chiesa. Lui rapirà la Chiesa. Non siamo noi che a votazione diciamo voto a favore di quello che si è rapito. Dio non piglierà da noi nessun consulto. Egli è colui che destina chi deve far parte del rapimento e chi no. E ognuno di noi decide in sé se essere rapito oppure no, aderendo a Cristo, all'amore di Cristo o agli amori di questo mondo e alle menzogne degli spiriti di questo mondo. Se il Signore dovesse tornare questa sera, hai tu un cuore dedicato all'amore dei fratelli o no? Questo è il problema. È vero che l'angelo della chiesa di Efeso ha amore per il nome di Dio, ha amore per le cose di Dio, ma è scaduto dal primo amore. Il primo amore, e voi lo sapete, io ve lo faccio ricordare, non appena avete ricevuto la parola della rivelazione, avete sentito un grande amore per i fratelli? Chi era il migliore del mondo? Quel fratello della chiesa che non avevo mai visto. Ora che sono diventato cristiano, io gli voglio bene. Chi ha sentito questo amore nel suo cuore? Questo è il primo amore. Quando amiamo Dio in libertà e senza limiti, Dio mette in noi l'amore per i fratelli. Quando viene Satana a discreditarci i fratelli e noi obbediamo a Satana e diventiamo come Eva, noi scadiamo dall'amore. E il Signore dice qualcosa, tu sei scaduto dal primo amore. Dice, ma io amo Dio. E ami i tuoi fratelli? Quello mi è antipatico. Il Signore mi sembra che ti dice, ti devi ravvedere. Chiedetegli a questi perfidi detrattori della mia persona se mi amano. Eppure io predico Cristo. Eppure anime. Credono in Gesù attraverso la mia predicazione, la mia evangelizzazione, il mio ministerio. Non penso di aver fatto l'opera del diavolo. Ho fatto l'opera dell'apostolo di Cristo. I frutti sono evidenti. Non c'è solo Reggio, ma ci sono altre comunità in Italia che sono nate attraverso il mio ministerio. Dice Paolo, io non ho bisogno di una lettera di raccomandazione del capo dell'associazione nazionale. Le mie lettere scritte siete voi. vengano pure questi detrattori a cancellare dal vostro cuore l'amore per Gesù che io vi ho messo. Non credo che saranno capaci. Ma la mia prova e dimostrazione che sono un servo di Dio sono le anime che vivono Cristo attraverso il mio servizio. Perché è unto dallo Spirito Santo, altrimenti non ci sarebbe un uomo che si potrebbe convertire con i vani ragionamenti umani. Conosce l'amore di Dio, l'angelo di Efeso, ma ha dimenticato l'amore per i fratelli. Così ragionano quelli che criticano. Io e Dio siamo tutt'uno. Poi quel fratello che non porta la cravatta all'inferno, lo mando io, e quel fratello che, quella sorella che non porta il velo, la mando in purgatorio. Magari si inventerà nel purgatorio come Dante. Lo scadimento, come vi dicevo già l'altra sera, è dall'amore fraterno. Qual è la chiesa che abbiamo letto l'altra sera che è compiuta? Filadelfia. E il nome della chiesa stessa è amore fraterno. Ed è la chiesa alla quale il Signore dice: io non ti imputo nulla. Gli dice ancora: conserva quello che hai. Non gli dice di aggiungere nulla. Dice: così come sei, mi stai bene. E te non è una chiesa già rapita. È una chiesa che vive sulla terra e che sta bene a Dio. Ed è la chiesa che ama i fratelli. Se dobbiamo dire che Efeso è scaduta, mentre vediamo che conserva l'amore per Dio, da quale amore è scaduto? Vediamo che gli dice il Signore. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduta e ravvediti e fai le opere di prima. Ah, se quelli del mondo mi parlano male di un fratello, che sia evangelico, che sia quello che sia, ma è uno che crede in Cristo, non mi sono mai associato con quelli del mondo a parlare contro quel fratello. Per questo Dio mi conserva il ministero. Ma ho sempre difeso il fratello, qualunque concetto io ne avessi, dalle persone del mondo. Sempre. Io stimo le chiese di oro purissimo. Chi giudica nelle chiese non sarà mai Gilberto Vera. Io ringrazio Dio per questo, perché non so giudicare, ma dal mio Signore ho imparato a difendere. Questo lo so fare. E voglio essere un avvocato per Gesù Cristo. E voglio essere un avvocato per la Chiesa di Gesù Cristo. E il mio cuore è lacerato quando vedo persone che si dicono cristiane e non fanno altro che sputare male contro i cristiani. E quando il mondo parla male dei cristiani, loro danno la doppia carica in aggiunta a distruggere e svilire i cristiani che sono manifestati dallo Spirito Santo per segni, prodigi e opere dello Spirito di Dio. E chiudono i loro occhi volenterosamente per fare il male, e dice il Signore: avete perso la vita eterna. Ricordatevi Giovanni che vi ho letto, 3:14, non avete la vita dimorante in voi. Ma io vorrei sapere in mezzo a noi se c'è qualcuno che vuole rinunziare alla vita, specie ora che i giorni del ritorno di Gesù sono imminenti. Vorrei sapere se ce ne fosse uno. Sarebbe uno scriteriato. Se i nostri cari hanno deciso di fare l'opera del diavolo, il consiglio di Dio è di non associarsi a loro, anche se li vogliamo bene, altrimenti finiremo nel loro male e nella loro perdizione. Questo ha detto Gesù, oppure no? Chi non odia il padre e la madre per amore di me e dell'Evangelo non è degno di me. Parlano contro il regno di Dio, parlano contro la Chiesa di Cristo, parlano contro i mandati di Dio. Non vi associate a loro. E non fate neanche i tiepidi e gli equilibristi, ma difendete l'opera di Dio. Ecco, tu hai deciso, hai detto queste parole, ora andiamo e verifichiamole. Perché se un vero cristiano deve avere il coraggio della creazione, andiamo a verificare. E fatelo non solo con me, ma con tutti i cristiani. Vedrete che i servi del diavolo mostreranno il loro limite e la loro meschinità. Come il padre loro. Se c'è qualcuno in buona fede verrà. E se è in buona fede gli dimostreremo la verità e si salverà. Ma se sono in mala fede non verranno. Non li seguite, salvatevi l'anima. Tu sei scaduto dal primo amore. Hai tante cose buone. Ma io ho un grande concetto della Chiesa, dice Gesù. Io ho un grande concetto della mia opera sulla terra. Tu hai perso questo mio punto di vista. Vediamo cosa ci dice. Ricordati da dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima. È chiaro? Il Signore non vuole la perdizione dei suoi servi, ma vuole il ravvedimento. Così io propongo ravvedimento per tutti. E io so che quando sbaglio, Dio ha per me una parola: ravvediti. Satana e i suoi servi hanno una parola: condanna. Ma Gesù ha una parola: ravvediti, perché io voglio che tu torni al primo amore, all'amore di Dio che viene attraverso di noi, sparso per i fratelli. Io ho una gioia nel cuore, sento di amarvi, senza infingimenti. Vi vedo tutti con gioia, non ho limiti nel mio cuore per guardare male questo o quello. Io vorrei che in ognuno di voi ci fosse questo spirito. Ricordati da dove sei caduto, ravvediti, fai le opere di prima, se no io verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi. Questo è per l'angelo e per i membri saranno rimossi dal candelabro. Ma tu hai questo. E poi ecco che lo incoraggio di nuovo. Tu odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io, e qua va sulla dottrina. Le tue azioni non sono buone, perché hai perso di vista la Chiesa e l'amore fraterno, ma il tuo comportamento verso la mia persona è buono, verso il mio nome è buono, e verso la dottrina è buono. Ma voi considerate, qualora quest'angelo non si ravvederebbe, voi ritenete che il Signore lascerebbe il candelabro al suo posto? Quindi la nostra posizione, da qualunque chiesa ci troviamo, incominciamo con l'errore, è quella di arrivare alla compiutezza di Filadelfia. Se ti manca lo stimolo dell'amore fraterno, la parola di Dio dice ravvediti. perché sei nella chiesa scaduta dall'amore. Ritorna al primo amore e ritorna alla chiesa di Efeso, di Filadelfia. Tu hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Ti ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chiunque vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Quindi chi sa tornare di nuovo all'amore fraterno, a difendere la Chiesa, a difendere i fratelli, a parlare bene dei fratelli, a servire i fratelli, sapendo che servendo i fratelli serve Cristo, che onorando la Chiesa, che onorando i fratelli, onora Cristo e vede la Chiesa e i fratelli come un candelabro d'oro, non come un vaso di coccio? Colui che si sarà a vedere da questa posizione di male per entrare nella Chiesa di Filadelfia riceverà un grande premio. Il Signore dice sì, tu devi fare uno sforzo. Devi riconoscere che sei scaduto, devi desiderare di tornare all'amore fraterno, ma se lo fai non ti lascio senza premio. Tu ti sforzerai, tu vincerai e io ti premierò. Io ti darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E quando ci darà questo mangiare? Quando saremo al di là o al di qua? E i frutti dell'albero del paradiso di Dio, se andate a trovare nel capitolo 21 di Apocalisse, dicono qualche cosa. Servono a fare vivere gli abitanti del cielo. Servono a darci vita spirituale e anche fisica, forte. I frutti servono a fare vivere, le foglie servono alla guarigione. E il Signore promette, se tu sai ritornare ad apprezzare la mia Chiesa, a difenderla dai demoni, se sai apprezzare la Chiesa e la sai valutare come oro puro affinato col fuoco, e non la giudichi, ma la servi, la ami, la curi, la custodisci, io ti darò il cibo della vita. Ecco, se a qualcuno interessa, questo è il messaggio di questa sera, questa è la prima chiesa, si chiama Efeso, la scaduta che Dio vuole rigenerata e riconvertita, e che vuole resa chiesa di Filadelfia. Alziamoci in piedi, fratello Massimo viene.
Gloria a Gesù Cristo. Chi si sente di ringraziare il Signore per la parola ricevuta lo può fare. Lode a Gesù Cristo. Lode a Gesù Cristo. Lode a Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Questo è il mio comando. Che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comando. Che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, come io ho amato voi, come io ho amato voi. Amen. Questo è il mio comando, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Alleluia, alleluia. Come io ho amato voi, come io ho amato voi, questo è il mio comando, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Come io ho amato voi, abbiate come io ho amato voi. Lode Gesù Cristo. Ancora chi si sente di ringraziare il Signore lo può fare. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Amen. Reyata Yeshurane Kene Yosuraya. Alleluia, gloria a Gesù Cristo.